Iniziamo la seduta di Consiglio Comunale con l'appello da parte del nuovo segretario generale del Comune di Cusano, avvocato Xiviglia, al quale estendo il migliore benvenuto a nome del Consiglio Comunale.
Grazie. Recanati. Zuccotti. Ceretta. Gatto.
Ritardo. Arriva.
Esposti.
Sì.
Sette. Ferrante. Pirovano. Presente. Pizzamiglio.
Buono.
Ghisellini.
Presente.
Lesma.
Presente.
Risimini.
Presente.
Cordini.
Presente.
Fais.
Sono.
Pallotti.
Presente.
Ho preso l'unica penna che non scrive. Prego. Anche la giunta?
Sì.
Devo pronunciare? Arduino.
Sindaco Gaiani.
Gaiani.
Sì.
Buongiorni.
Sì.
Banderali.
Sì.
Recrosio.
Presente.
La Manna.
Presente.
Prego.
Grazie. Procediamo col primo punto all'ordine del giorno. Surrogazione del consigliere comunale La Manna Caterina. A seguito infatti delle dimissioni rassegnate dall'assessore Roversi in data 13 ottobre 2016, il sindaco dottor Gaiani in data 17 ottobre 2016 con decreto numero 7 ha provveduto a nominare assessore la signora Caterina La Manna, già consigliere comunale eletta nella lista numero 7 del Partito Democratico. Ai sensi dell'articolo 64, commi 1 e 2 del testo unico sugli enti locali, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Conseguentemente, laddove il consigliere assuma tale carica, all'interno della giunta la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della sua nomina. Dato atto che la signora Caterina La Manna ricopriva la carica di consigliere comunale, e preso atto che nella lista degli eletti del Partito Democratico segue nella posizione immediatamente successiva quella del signor Claudio Rossetti, preso atto delle sue dichiarazioni in cui attesta l'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, unitamente alla presa visione dell'autocertificazione prodotta presso la segreteria del Comune, si propone pertanto di surrogare il consigliere La Manna Caterina con il signor Claudio Rossetti, che risulta essere il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista numero 7 del Partito Democratico. Contestualmente si propone di convalidare l'elezione del consigliere Claudio Rossetti e quindi poniamo ai voti favorevoli, unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno, poniamo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, unanimità. Quindi facciamo entrare il consigliere Claudio Rossetti, al quale diamo il benvenuto e facciamo consigliere, le facciamo i migliori auguri di buon lavoro e ringraziamo anche il consigliere La Manna per l'attività svolta in questo consiglio, estendendo i migliori auguri anche per la carica di assessore già iniziata ad ampio raggio. Procediamo pertanto al secondo punto all'ordine del giorno, la nomina di un componente della terza commissione consigliare permanente. Allora, scusate.
Che fastidio.
procediamo al secondo, secondo punto all'ordine del giorno. Allora, questi atteggiamenti non vanno bene. Se volete fare delle dichiarazioni, lo chiedete e ve... No, allora, se volete fare delle comunicazioni, diamo la parola per le comunicazioni. Però si chiedono. Questo è un consiglio comunale. Va bene? Volete fare una comunicazione prima di passare al successivo punto?
Sì, lo vogliamo.
Benissimo.
Ci aspettavamo che lo chiedeste voi, però, visto che sono per tutti i dipendenti del comune.
Non so.
Allora, chi parla in rappresentanza? Chi parla in rappresentanza? Benissimo, allora, chi vuole parlare in rappresentanza dei lavoratori del comune di Cusano gli viene data immediatamente la parola.
Sospendi il consiglio.
Sospendiamo ovviamente i lavori del consiglio. Anche la registrazione. Sospenda la registrazione. Chiudiamo allora l'intervento.
Durante la fase delle comunicazioni.
Se vorranno poi consigliere avranno il tempo durante la fase delle comunicazioni eventualmente di prendere la parola. Allora, procediamo con il successivo punto all'ordine del giorno. Allora, è stata effettuata una richiesta di autorizzazione alle videoriprese. Si autorizzano le videoriprese nella persona del signor Parlagreco Gabriele. Ricordo che sono vietate le registrazioni al di là di quelli già autorizzate. Allora. Allora. Facciamo un'inversione. Allora, facciamo un'inversione. Allora, su richiesta di alcuni capigruppo, poniamo un'inversione dell'ordine del giorno. Votiamo i voti. Allora, poniamo i voti l'inversione del punto numero 2 col punto numero 6 relativo a... Benissimo. Allora, abbiamo proposto, se mi ascoltate, allora, ho capito cosa devo fare, allora, se mi ascoltate, abbiamo proposto un'inversione dell'ordine del giorno, va bene? Il punto 2 col numero 6, relativo alla fase delle comunicazioni. Prendiamo i voti favorevoli. Il Consiglio approva. Apriamo pertanto la fase delle comunicazioni. A questo punto possono riprendere le videoriprese, solo quelle ovviamente autorizzate. Ricordo che nell'aula consigliare non sono autorizzate altre riprese, così come la diffusione non è autorizzata, al di là di quelle espressamente data all'inizio della seduta, cioè da parte del Movimento 5 Stelle. Prego, consigliere Cordini.
Sì, buonasera. Beh, allora intanto la prima comunicazione sicuramente va... nella logica di questa comunicazione dei dipendenti. Io vorrei capire quali sono stati i problemi che hanno sostanzialmente impedito che voi poteste portare avanti la questione del fondo, ma soprattutto, perché lei, signor Sindaco, nella sua spiegazione adesso non è entrato effettivamente nel merito, per far capire al Consiglio quali sono gli elementi che invece possono portare a superare il problema. E questo è il punto, perché noi, voglio dire, la volontà credo che sia il Consiglio, perché non è la prima volta che il Consiglio in questa consigliatura ha avuto modo di poter parlare di questo argomento, e tutti i dipendenti sono, voglio dire, hanno chiaro qual è il loro percorso, ma oggi, dopo la vostra verifica, è chiaro ed evidente che o noi capiamo stasera quali sono gli elementi che vi possono portare a superare questa cosa, se ce ne sono, oppure questa è l'ennesima boutade che non dice niente. Però ecco, io mi aspetto di capire questa cosa. Colgo l'occasione e termino le mie comunicazioni anche chiedendo due cose che chiaramente a questo punto vado dentro nella parte che riguarda il Consiglio. Vorrei capire dall'assessore Banderali se ci sono delle novità e se vuole dare un aggiornamento al Consiglio circa i lavori che stiamo vedendo sulla via Sormani e che riguardano chiaramente la tranvia e i sottoservizi, e quindi giusto per capire un attimo che cosa sta succedendo, perché il Paese in questo ultimo mese ha vissuto questo arrivo di questi lavori senza effettivamente aver chiaro che cosa fossero. E poi ovviamente nelle comunicazioni, ma io avevo già scritto alla vice sindaco architetto Arduino, io mi aspetto che lei ci dia le risposte rispetto ad una, lo dico soltanto per il Consiglio, che chiaramente ho solo coinvolto i capigruppo. Io ho fatto una richiesta di capire quelle due serate che sono già state effettuate sulle idee per Palazzo Modei, che cosa è emerso, quindi i primi feedback che voi avete ricevuto rispetto a queste a questa richiesta, quante persone e che tipo tra associazioni e imprenditori voi avete incontrato, e soprattutto, e questo lo dico perché alcune aziende che hanno sede sul territorio sono rimaste a bocca asciutta tra virgolette, nel senso che non sapevano di questa iniziativa aperta anche alle quindi vorrei capire anche quali sono state le modalità che voi avete utilizzato. Ok, grazie.
Consigliere Fais.
Sì, grazie Presidente. Prima delle altre comunicazioni, appunto voglio intervenire a nome del Movimento 5 Stelle sulla situazione dei dipendenti comunali. La situazione dei dipendenti comunali, come è stato detto prima dal signor Romano, appunto si trova in questo stato da più di un anno e mezzo. I gruppi consigliari si sono incontrati con loro e c'è stata spiegata la situazione e tutto l'evolversi di quello che è successo. Ma d'altro canto, da parte di questa amministrazione invece, nessuno ha mai voluto spiegare al Consiglio quali erano le vostre motivazioni. Constatiamo che la mancanza di volontà di dialogo non è solamente nell'ambito politico, ma è anche verso i lavoratori, che sono il motore di questo comune. I servizi funzionano grazie all'operato dei lavoratori e sono l'anima, e abbiamo visto che cosa ha comportato questa situazione, il protrarsi di questa situazione. I cittadini che si sono arrabbiati e se la sono presa non con voi, ma con loro, perché tendenzialmente è successo questo, cittadini incazzati negli uffici, arrabbiati negli uffici e a sfogarsi con i dipendenti comunali. Noi pensiamo che averla tirata così lunga e aver cercato di evitare il più possibile il dialogo con questi lavoratori abbia leso profondamente la dignità di questi lavoratori. E quindi invito voi, il sindaco e la giunta, a fare una profonda riflessione sul proprio operato e sul proprio comportamento. Il Movimento 5 Stelle esprime la più totale solidarietà nei confronti dei dipendenti comunali. E con questo chiudo l'argomento e vi invito di nuovo a riflettere profondamente. Ora passo alle comunicazioni che ci eravamo preparati. Allora, la prima, io volevo chiedervi riguardo la determinazione numero 354 del 26 ottobre 2016, che ha come oggetto partecipazione del segretario generale al master sulla legalità, anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione. Allora, qua, ora, all'interno di questa determinazione, notiamo che il comune ha pagato questo master appunto al segretario comunale dimissionario poco prima delle proprie dimissioni, anche se non erano ancora ufficiali, erano un po' nell'aria, noi tutti più o meno sapevamo, no? Non ci nascondiamo dietro un dito, ma nonostante questo il comune ha deciso di pagare questo master di 300 euro al segretario comunale. Sembra più un balocco di Natale più che una decisione presa al servizio dei cittadini di Fusano.
Per piacere. Quindi vorrei chiedere, allora, non vorrei esprima chiedere apprezzamenti personali, però su faccia la sua comunicazione.
Beh, la mia considerazione è anche politica, sono qua anche a esprimere considerazioni personali, sono stato votato anche per questo. Io vorrei chiedere la motivazione dietro questa scelta di offrire al segretario comunale uscente questo master. Seconda comunicazione. Allora, io ricordo che il 7 di luglio del 2014 è passata una delibera del Consiglio Comunale dove impegnava il Comune a redigere il censimento degli edifici sfitti e abbandonati entro 6 mesi dall'approvazione della stessa. Quindi doveva essere iniziato il lavoro il 7 gennaio del 2015 e terminarlo entro un anno, quindi il 7 luglio 2015. Siamo al 18 novembre 2016, 16 mesi dopo dallo scadere dell'impegno, e ancora non abbiamo questi dati. Noi siamo stati anche, direi, molto corretti a non tornare sull'argomento nei mesi scorsi, perché comunque comprendevamo le difficoltà che l'assessore poteva aver incontrato per le varie dinamiche, per esempio il discorso del Palazzo Modei, e abbiamo avuto pazienza. Però sono passati 16 mesi, ci stiamo accingendo a iniziare i lavori sul PGT e questi dati, che sono importantissimi per lavorare serenamente sul PGT, non sono ancora resi pubblici, nonostante un impegno scritto preso dal Consiglio Comunale e deliberato molto tempo fa, perché stiamo parlando di più di 2 anni fa. Quindi volevo chiedere lumi a proposito. Terza comunicazione, invece, volevo segnalare all'assessore Banderagli, ho già fatto questa segnalazione direttamente agli uffici dell'ecologia, ci sono state segnalate diverse inadempienze da parte del nuovo gestore del servizio di igiene urbano, inadempienze che sono sul lavoro ordinario, strade appena pulite come se non fosse passato la spazzatrice, spazzatura non raccolta nei giorni indicati, bidoni rotti, sono state fatte segnalazioni diverse da diversi cittadini in diverse zone e alcune di queste anche documentate. Quindi vi chiedo di prendere seriamente in carico queste segnalazioni, di cercare di risolverle, anche perché accingendoci da gennaio con l'innovazione che ci siamo proposti tutti quanti di portare avanti, questo modo di operare di certo non aiuta a trovare la disponibilità da parte della cittadinanza ad iniziare questa innovazione. Grazie.
Consigliere Lesma.
Buonasera. Innanzitutto vorrei esprimere solidarietà ai lavoratori del Comune che anche in questo momento di scarse risorse, in cui non hanno nessun riconoscimento e con molti uffici sotto organico, stanno comunque facendo il proprio lavoro e anche qualcosa di più. Sto pensando ad esempio ai nidi estivi al mese di luglio, ma sicuramente ci sono anche molti altri esempi in cui i lavoratori sono andati anche addirittura oltre quello che dovevano. Abbiamo avuto modo di conoscerci personalmente, di lavorare insieme tutti i giorni, ai tempi della giunta precedente, e quindi vorrei che sentissero queste parole non come frasi di circostanza, ma come una reale vicinanza alla loro situazione. 2 giorni fa ho partecipato, in veste di vicepresidente del Consiglio Comunale, ad un incontro organizzato dal Presidente con le RSU comunali. Durante questo incontro, in cui le RSU hanno ribadito per l'ennesima volta le loro rivendicazioni, è anche emersa la domanda su quale senso potesse avere un incontro col Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale, visto che la questione dei dipendenti deve essere principalmente risolta dal Sindaco e dalla Giunta. A questa domanda ho dato risposta dicendo che al Consiglio Comunale spetta il potere di indirizzo politico e quindi proprio il potere di chiedere al Sindaco e alla Giunta di prendere indirizzi anche diversi da quelli che si sono seguiti finora. Il Comune di Cusano Milanino non è una monarchia assoluta. Esiste una giunta che prende decisioni insieme al sindaco ed esiste un consiglio comunale che può chiedere al sindaco e alla giunta di vincolarsi e di impegnarsi per raggiungere determinati obiettivi. Soprattutto esiste una maggioranza consiliare che può proporre un ordine del giorno e addirittura i numeri per approvarlo in autonomia. Noi della minoranza numericamente possiamo ben poco, ma il Consiglio Comunale insieme forse può ancora dare un indirizzo diverso a questa azione di governo. In un Consiglio Comunale di alcuni mesi fa ero intervenuta parlando di riorganizzazione fallimentare, di uffici comunali che non potevano lavorare bene. E di situazione di mera sopravvivenza. Lei, signor Sindaco, mi aveva risposto negando la situazione di blocco e dicendo che parlare di fallimento del modello organizzativo le pareva fuori luogo, visto che quel progetto andava giudicato sul lungo periodo. Visto che oramai siamo giunti a metà mandato e che dunque è tempo di qualche riflessione su ciò che è stato fatto finora, le chiedo, Sindaco, se la pensa ancora così, se cioè crede ancora che occorra maggiore tempo affinché la riorganizzazione possa dare qualche frutto, oppure se non sia il caso di correre ai ripari e anche alla svelta per evitare danni ancora peggiori. E in tal caso, quali correttivi auspica di introdurre per tentare di rimettere in carreggiata questa situazione? Da vicepresidente del Consiglio Comunale vorrei in ogni caso invitare tutto il Consiglio a raccomandare al Sindaco di rivedere le sue posizioni e, se necessario, di avere il coraggio di fare un passo indietro rispetto alla questione della riorganizzazione del personale. Ho un'ultima comunicazione che invece riguarda un altro argomento ed è una domanda per l'assessore Bongiorni, il quale a settembre aveva informato il Consiglio che entro il 15 di novembre sarebbe passata in giunta la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 che si era resa necessaria in quanto il DUP non era stato approvato dal Consiglio in questa sede, in quella sede, ma era stata fatta una semplice presa d'atto. E ciò anche in considerazione del fatto che il Collegio dei Revisori si era espresso negativamente rispetto al DUP. E vorrei sapere se effettivamente questa nota di aggiornamento è stata deliberata dalla Giunta entro il 15 di novembre, visto che ho controllato, ma negli ordini del giorno che vengono trasmessi ai capigruppo non mi è sembrato di leggere questo argomento e né l'ho visto pubblicato nell'albo pretorio. Grazie.
Consigliere Pallotti, prego.
Sì, non aggiungerò molto altro rispetto alla questione dei dipendenti comunali, visto che l'intervento del mio collega Fais è stato già abbastanza esaustivo della nostra posizione. Voglio solo aggiungere a titolo personale che io qualche anno fa ho avuto il piacere e l'onore di fare uno stage a titolo gratuito all'Ufficio Cultura ed è stata una delle esperienze che mi hanno arricchito più, pur essendo a titolo gratuito, mi hanno arricchito di più come persona in tutta la mia vita. Cambiando argomento, volevo segnalare che da due giorni, questo secondo giorno di fila, che i lampioni delle vie Genziane, Camele, insomma la zona delle Cinque Torri, è al buio. E credo che molti cittadini siano sgomenti di fronte a questa situazione e anche parecchi arrabbiati, visto che ormai sono passati anni dai lavori di sistemazione della rete di illuminazione stradale, eppure continuano i problemi. La seconda cosa che volevo segnalare riguarda la delibera di giunta 105 del 24 ottobre 2016, alla fine della quale il segretario comunale uscente ravvisava nella delibera stessa la mancanza dei pareri previsti dal TUEL. E due osservazioni su questa cosa. Uno, che vorremmo che quando succedono questi episodi sia specificato esattamente quale parere manca. E la seconda è la perplessità sul fatto che, nonostante mancassero questi pareri necessari alla determina, la delibera, sia stata approvata comunque. Quindi vorremmo un chiarimento su questo. Terza cosa che volevo segnalare riguarda il regolamento del benessere degli animali. Noi questo argomento l'avevamo già trattato nel nostro programma elettorale e avevamo messo fra i nostri obiettivi l'applicazione di questo regolamento, che in realtà è stato scritto su carta ma per ampie parti non è stato applicato. Però recentemente ci è stato richiesto anche da una cittadina di sollecitare l'amministrazione sull'applicazione di questo regolamento ancora ampiamente inattuato, e quindi rinnoviamo questa richiesta. Grazie.
Consigliere Canati.
Sì, buonasera. Allora, innanzitutto volevo fare i saluti di benvenuto per il nuovo segretario. Quindi spero che ci accompagnerà in futuro in queste nostre serate con la conoscenza della materia e il supporto che noi consiglieri, oltre alla Giunta, sempre auspichiamo. Ovviamente c'è poco da dire rispetto alla situazione dei lavoratori, ne abbiamo parlato più volte in quest'Aula. ne abbiamo parlato anche nella passata amministrazione, non siamo, io almeno non sono certo nuova a questo stato di agitazione. Il dato di fatto è che purtroppo questa situazione è stata reiterata nel tempo e ora giunge a una situazione molto molto difficile. Le soluzioni ovviamente sono tutte in capo alla Giunta, perché nessun altro può farlo. Ringrazio la consigliera Lesma per aver suggerito che sia il gruppo del PD a fare una mozione. Presentatela, ne abbiamo firmate tante insieme, quindi non ci ritireremo in questo caso, quindi ognuno faccia la sua parte, se si sente di presentarla la presenti pure. La raccomandazione è una sola, come l'abbiamo sempre fatta, non c'è molto da dire, sappiamo, l'hanno detto anche prima i lavoratori, che il tempo sta scadendo, ne manca veramente poco, sappiamo che però se c'è la volontà si può anche arrivare alla fine di questa così impantanata situazione. Prima il sindaco ha dato delle tempistiche, io l'unica cosa che posso fare ora è chiedere che si mantenga fede a questo impegno, perché preso qui nell'aula consigliare mi sembra veramente un impegno importante e forte. Le scadenze le ha indicate prima, non mi resta che a sperare di arrivare in una prossima seduta ad avere sul tavolo la conclusione di questo terribile e di questo brutto periodo per i lavoratori e anche per noi ovviamente. Fare dichiarazioni di sostegno si possono fare come sempre le abbiamo fatte, oggi però non basta questo, ci vuole una chiusura. Cambiando argomento, vorrei anch'io dire due parole in merito alla nuova raccolta dei rifiuti. Ho letto anch'io quello che indicava prima il consigliere sulle lamentele esposte dai cittadini. Certamente in una fase di cambiamento ci vuole molta più attenzione, occorre monitorare più da vicino le attività del nuovo gestore. Tuttavia volevo far però presente un altro problema relativo alla raccolta, perché proprio due sere fa ho partecipato all'assemblea del mio condominio e mi sono resa conto che su questo argomento, nonostante le informazioni che sono state portate in ogni casa, era chiaro che non in molti l'avessero letto, ma la cosa peggiore era che chi non l'aveva letto e non aveva la minima informativa sulla nuova tipologia di raccolta era proprio l'amministratore di condominio. Quindi io chiedo se non sia possibile fare velocemente degli incontri proprio con gli amministratori di condominio, perché i condomini sono parecchi e se non sono loro a monitorare questa situazione è ovvio che i disguidi ci saranno problemi sia per i cittadini che per la raccolta. Grazie.
Ci sono altre consigliere Ghisi?
Bene, visto il tempo breve che c'è davanti, credo che pensarci troppo non sia la strada giusta. Approfitto che c'è la nuova segretaria per fare una domanda operativa, come il mio solito, molto secca. Sembra che il problema, correggetemi, sia nato tra la Giunta e i revisori. E lo hai visto? Che ruolo gioca sul fatto di non pagare questo premio? Ma ricordo che la Giunta e il Sindaco i primi avete scelto di fare il Sindaco e la Giunta, dovete comandare, dovete firmare, dovete operare. Qual è l'ostacolo così grosso che coi soldi in tasca non potete pagare? È lì che la gente non lo capisce. Vi prego proprio, date una risposta semplicissima. Chi è che lo ostacola e come pensate adesso in due giorni di risolvere quello che da luglio non avete fatto? Grazie.
Ci sono altre... Consigliere Pizzamini.
Sì, buonasera. Volevo solo fare un brevissimo intervento sulla questione dei dipendenti comunali. Ma allora... evidente che in questi 2 anni di amministrazione qualche errore da parte dell'amministrazione deve essere stato compiuto, qualche incomprensione sicuramente c'è stata, sicuramente qualche passo doveva essere fatto in maniera diversa e forse si poteva lavorare più celermente per risolvere la questione. Da consigliere però mi sento di dire che comunque da parte nostra dei consiglieri, ma anche da quello che ho potuto vedere con gli assessori, con il sindaco, non è mai venuta meno la volontà di voler risolvere questa questione. Cioè, nel senso che non vi assicuro che umanamente siamo tutti consapevoli della difficoltà che questa situazione sta creando, perché siamo tutti lavoratori, abbiamo tutti delle famiglie, abbiamo tutti dei mutui, quindi sappiamo tutti cosa vuol dire avere delle difficoltà e non avere dei soldi che tendenzialmente uno si aspetta di avere, quindi hai fatto dei ragionamenti, degli investimenti, quindi è comprensibile questa cosa e la mia vicinanza è totale perché siamo tutti nelle stesse condizioni. E quindi da parte nostra anche nei confronti dell'amministrazione c'è sempre stato spinta perché questa situazione venisse a risolversi. Quindi il mio impegno comunque è perché come ha promesso il sindaco queste scadenze vengano rispettate, l'impegno che è stato preso stasera venga mantenuto per cercare di finalmente porre una chiusura a questa vicenda e ritornare a lavorare, questo che secondo me è anche importante, che torniate a lavorare in un ambiente sereno e in un ambiente in cui abbiate voglia di venire la mattina senza continuamente avere tensioni. Questo era il mio pensiero, grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Nessuno? A questo punto darei la parola al sindaco.
Sì. Sugli aspetti più caratteristicamente tecnici darò successivamente la parola al segretario generale. Credo però che ci sia un elemento, ci sono stati degli errori, sì, indubbiamente ci sono stati. L'errore principale è stato quello di lasciar trascorrere troppo tempo nella trasmissione della relazione da parte del presidente dell'allora presidente della delegazione trattante ai revisori dei conti e successivamente di lasciar passare troppo tempo dopo che il responso dei revisori dei conti era stato acquisito. Questo è stato l'errore fondamentale ed ha suscitato tutta una serie di contrasti anche vivaci all'interno dell'amministrazione nei rapporti fra la giunta e la guida dell'amministrazione, diciamo così, tecnica, che hanno portato all'avvicendamento di cui abbiamo parlato in questi giorni. È per questo quindi che noi siamo partiti con grave ritardo rispetto all'acquisizione. Tuttavia, anche grazie alla comprensione da parte del soggetto che sta svolgendo la verifica sulla situazione del Fondo 2015, crediamo che ci siano, come ho detto nel mio intervento precedente, i tempi per riuscire a chiudere rapidamente questo aspetto. D'altro canto, che vi siano delle problematiche sempre connesse a questo ordine di problemi e che talvolta possa esserci anche un problema anche di carattere politico, lo sappiamo per esperienza, visto che uno dei primi atti della mia amministrazione è stato quello di chiudere la vicenda del 2013 che la precedente amministrazione aveva lasciato aperta. Quindi, sotto questo profilo, vedete bene che non è tanto semplice riuscire a fare sempre quello che ci si prefigge di fare. Ovviamente questo investe anche il discorso della riorganizzazione. Noi procederemo ad una valutazione sulla riorganizzazione, anzi già lo stiamo facendo, ma non perché ce lo dice lei, consigliere Lesma, perché noi avevamo assunto questo impegno nel momento in cui, adottando l'attuale schema dell'organizzazione interna, ci eravamo riproposti di rivederlo entro il 31 dicembre del 2016. Quindi noi forse perché non state attenti, è stato detto anche in precedenza. Il problema è che noi arriveremo alla ridefinizione anche con un confronto con la stessa rappresentanza dei lavoratori di quello che è non tanto l'organigramma quanto la suddivisione delle funzioni e dei servizi interni, in modo da andare in una direzione che sia migliore, anche perché effettivamente quest'anno e mezzo che è passato da quando è entrata in vigore la riorganizzazione, un qualche insegnamento, ovviamente, qualche ammaestramento ce l'ha dato. E quindi da questo punto di vista noi siamo prontissimi a mettere mano al quadro della riorganizzazione, fermo restando che la struttura precedente, quella cioè comprensiva della funzione dirigenziale, non verrà richiamata in vita. Ora lascio senz'altro la parola al segretario generale, dottoressa Xibilia, perché possa illustrare gli aspetti più precisamente tecnici, sottintesi in molte delle domande che sono state fatte dai consiglieri.
Rispetto ai passi che si faranno. Rispetto ai passi
sì,
che
certo.
Si faranno. Sì, buonasera a tutti. Vi spiego brevemente quello che abbiamo deciso di fare, quello che stiamo facendo in questi giorni. È stato dato un incarico ad una società esterna che ha avuto il compito di verificare la costituzione del fondo 2015-2016 per accertare che fosse stato correttamente costituito e che fossero state apportate le giuste decurtazioni che, come sapete, vanno apportate ogni anno in occasione della cessazione del personale dipendente. La relazione è stata presentata in questi giorni, è pervenuta 2 giorni fa al protocollo e ha evidenziato sostanzialmente una regolarità nella costituzione del fondo del 2015 ed anche del 2016, salvo alcune imprecisioni, diciamo così, che però sarà facile correggere. Su questo si procederà attraverso una nuova determina di costituzione del fondo 2015 e parallelamente del fondo 2016. Abbiamo concordato un incontro con i revisori, con il collegio dei revisori, che avverrà la prossima settimana, perché intendiamo sottoporre le risultanze di questa verifica al collegio dei revisori, in quanto il collegio, nel parere che sicuramente voi conoscete, hanno sollevato una serie di rilievi. Quindi vogliamo condividere con loro le risultanze di questa attività e stiamo predisponendo a questo scopo, grazie agli uffici, una relazione dettagliata rispetto a tutti i rilievi che sono stati messi in evidenza. Subito dopo si procederà, costituita la delegazione trattante di parte pubblica, a riaprire la trattativa con i sindacati, perché comunque è corretto il fondo, occorre prenderne atto d'accordo con le organizzazioni sindacali e con le RSU e quindi firmare un contratto decentrato per l'anno 2015 ed anche per l'anno 2016, che viaggiano comunque in parallelo. Vorremmo farlo in tempi rapidi, in modo da avere, acquisendo preventivamente comunque un parere informale ma di massima del collegio dei revisori, potendo poi acquisire la relazione tecnica finanziaria dell'ufficio e anche il parere del collegio dei revisori dei conti, che è necessario per la sottoscrizione dell'accordo decentrato 2015 e 2016, ma è lo stesso, e quindi poi giungere alla liquidazione di quanto dovuto. Quindi gli atti che si faranno sono la costituzione nella prossima giunta della delegazione della delegazione trattante, un incontro con il collegio dei revisori per sottoporre le risultanze di questa attività e la riapertura delle trattative con i sindacati, che è un passo assolutamente necessario, dovendo correggere, anche se in forma veramente molto residuale, il fondo 2015. È comunque necessario perché rispetto all'accordo che era stato raggiunto nel dicembre, se non erro, del 2015, vi sono comunque delle correzioni. Dovremo naturalmente tener conto dei rilievi che hanno espresso i revisori per quanto attiene ad esempio alcuni criteri, ma questo poi è un dettaglio che, vabbè, vi annoierei in questo momento, andrà visto in sede di delegazione trattante con l'RSU. quindi occorrerà prendere atto delle indicazioni dei revisori, della nuova costituzione del fondo e stipulare il nuovo accordo. Contiamo con la collaborazione di tutti di farlo in tempi molto rapidi e quindi giungere a recuperare il ritardo che c'è stato in questi mesi e che voi evidentemente avete messo in evidenza. Questi sono i passaggi che faremo a breve, a brevissimo, giusto la prossima settimana. Grazie.
Ora passiamo. Ci sono delle riflessioni.
C'è una parola, altre domande? Infatti, passiamo alla parte tecnica, esatto.
Oggetto di contrattazione.
Bene, terminata la fase delle delle comunicazioni.
Mi scusi, ho domandato
tecnica.
Dell'OIV, qual è stata la posizione dell'OIV? La posizione dell'organo ufficiale che è tra il comune e lo Stato si chiama OIV. Benissimo, qual è stata la posizione dell'OIV? Ho chiesto prima, per quello che ripeto la domanda visto che girate intorno.
Di valutazione che peraltro in questo caso ha un ruolo diverso, ha validato gli obiettivi dell'anno 2015 e quindi da quel punto di vista, dal punto di vista del nucleo di valutazione, il collegio dei revisori che hanno messo in evidenza alcuni rilievi rispetto ai quali si sta intervenendo. I revisori hanno un ruolo fondamentale nel determinare la regolarità della costituzione del fondo, la compatibilità con i costi del bilancio e con le norme contrattuali e quindi hanno messo in evidenza alcuni rilievi. Sono ruoli diversi e compiti e competenze differenti.
Assessore, buongiorno.
Sì, una risposta alla consigliere Lesma. Intanto martedì 15 noi non abbiamo passato lo schema di bilancio, peraltro non è un termine perentorio, A quanto mi risulta, tra l'altro, mi corregga il segretario generale se sbaglio, è in corso uno slittamento per disposizione normativa dalla fine di dicembre per l'approvazione da parte del Consiglio del nuovo bilancio 2017-2019 alla fine di gennaio. È inutile che faccia la storia dell'affollamento particolare di quest'anno in maggio c'è stato il bilancio di previsione, in giugno il bilancio consuntivo, poi ancora successivamente c'è stata la presentazione del DUP non approvato dal Consiglio, del DUP 2017-2019 e poi soprattutto l'anticipo che rappresenta una svolta epocale nell'ambito dei bilanci pubblici italiani, addirittura entro la fine di dicembre, ma adesso probabilmente slitterà alla fine di gennaio. Quindi un anno particolarmente congestionato. Ma al di là di queste cose, lo stato dell'arte qual è? Noi sostanzialmente, sono in continuo contatto quotidiano con l'ufficio ragioneria, la quadratura per 17-19 è stata raggiunta. Tra l'altro vi ho già detto anche questo diverse volte che praticamente la base 17-18 è quello che risulta dalle ultime variazioni di bilancio, quella di oggi e quella che faremo il 28 e quindi su quel punto lì siamo abbastanza a posto. Rimane sempre sullo sfondo, anche questo l'ho già detto diverse volte, il fatto che poi andrà rivisto ritengo in termini sostanziali anche alla luce di quelle che sono saranno le risultanze della legge di bilancio che non è ancora stata approvata e che potrebbe presentare delle delle sorprese, eccetera. Quindi la situazione è questa. Io, in relazione a quello che vi ho detto, sono fiducioso che si riesca a varare, cioè a presentare in consiglio, per l'approvazione del consiglio, il bilancio di previsione 2017-2019 subito dopo l'Epifania. Tra l'altro sapete benissimo che c'è anche una tempistica particolarmente rigida, per cui anche ove fossimo andati ad approvarlo entro il 15, poteva esserci un punto, e dato anche che i consigli comunali in genere cessano al massimo il 22 di dicembre, tenuto conto dei 20 giorni per la comunicazione ai consiglieri, ma anche oggi come oggi la tempistica che richiede l'organo di vigilanza, che trattandosi di un bilancio di previsione di 3 anni più la nota di aggiornamento del DUP, ecco, non credo che siano brevi, quindi devo ritenere che anche l'avessimo approvato martedì scorso forse non saremmo riusciti ugualmente prima di Natale, che vuol dire, cioè, prima della fine dell'anno. Comunque le cose si stanno muovendo in questo senso.
Assessore, prego.
Allora, io non ho dato nessuna risposta. Chiedo, ma non mi è stata fatta la domanda. Scusate, come faccio a dare una risposta se non mi è fatta la domanda? Poi chiedo al Presidente del Consiglio se è legittimo o è lecito andare avanti con queste botte risposte. No, quindi se il Presidente me lo consente, le do una risposta. Se il Presidente non me lo consente, io la risposta non gliela do. Va bene?
Allora, se in grado di dare delle risposte, fermo restando che non sono state poste delle domande, la Giunta sta rispondendo, diamo per cortesia la possibilità di rispondere in maniera corretta e con dati ovviamente alla mano.
Risposta telegrafica. Nella variazione di bilancio di questa sera, il fondo produttività articolo 31 viene aumentato di 45.550 euro, passando da 55.208 a 100.768. Evitate i commenti, lasciatemi finire.
Questo non va bene.
Non fatemi spazientire. Ma va bene, dovete dirlo voi, non a me.
Prego, assessore.
Poi posso anticipare che nella prossima variazione di bilancio, che andrà in consiglio il 28, c'è un'aggiunta a questi 100.768 di un'altra cinquantina di mila euro, circa 50.000 euro ancora. Tenete conto che ovviamente ai fini del bilancio, non ai vostri fini, ma ai fini del bilancio comunale, circa il 30% delle somme vanno poi sui contributi, quindi questo 45.500 di questa sera in realtà sui conti del comune grava per 45.500 più 7.765. Ecco, quindi le cose sono in questi
termini. Grazie assessore. Assessore Banderali, no, basta così adesso. Assessore Banderali, prego. Assessore, prego.
Grazie Presidente. Relativamente alla questione sollevata da cerco il nome, il consigliere Fais e il consigliere Carati, sui disservizi legati al servizio della raccolta rifiuti e lo spazzamento strade. Specifico che già da settembre con...
Attimo, assessore.
Prego, assessore.
Ripeto, relativamente alle criticità connesse con la raccolta rifiuti e la pulizia strade, specifico che da settembre con il nuovo appaltatore abbiamo fatto una serie di constatazioni circa ciò che effettivamente dai controlli risulta l'efficacia del servizio. Sulla scorta di quanto è stato valutato anche da parte del nuovo gestore, in questi giorni lo stesso gestore ha operato una modifica rispetto alle proprie condizioni di organizzazione, quindi da parte delle persone di controllo e di coordinamento, che modifica un po' la procedura relativamente al controllo e al riscontro sulle operazioni effettuate. Io devo dire la verità che giovedì, cioè ieri, facendo il giro nelle stesse strade che avevo osservato la settimana prima e quella ancora precedente, parlo lato raccolta rifiuti, la situazione era un po' migliorata. Nel senso che vuoi per una serie di circostanze, al pomeriggio, quindi dopo le 2:30, c'erano ancora bidoni in giro nelle settimane precedenti. Ieri questa cosa mi era sembrata particolarmente più limitata. Per quanto riguarda la questione degli amministratori, gli amministratori innanzitutto sono coinvolti e saranno ancora più coinvolti circa l'inizio delle attività della raccolta del secco da gennaio 2017. In ogni caso, proprio perché sappiamo perfettamente che certi condomini, soprattutto quelli che nel nostro regolamento sono classificati con oltre 100 unità, sono delicate dal punto di vista della gestione, ma anche banalmente delle modalità di rotazione dei sacchi interno, e quindi è previsto che vengano a breve convocati per accompagnarli a tutte le modifiche introdotte. In ogni caso, se ricordo bene, si è proceduto con avviso specifico agli amministratori di condominio prima della modifica del servizio di raccolta di ottobre, quindi sono stati mandati anche del materiale di supporto che loro potessero esporre sia nel locale di raccolta sia in scala, in modo tale che fossero. A me risulta che sia stato mandato, perché le avevamo parlato con chi si occupava, non tanto noi quanto del responsabile della comunicazione del soggetto appaltatore, ed era una cosa che per cui io verifico che questo sia stato fatto, perché può darsi che poi magari nella fretta, però sono abbastanza certo di questo. Però in ogni caso gli amministratori di condominio saranno comunque chiamati a breve, proprio in virtù delle modifiche da gennaio in avanti. Sulla questione metrotranvia io posso soltanto ribadire quello che ho detto il 29 settembre in consiglio, cioè che sono in corso le attività di capholding, quelle sono, di altre tempistiche al momento non ne abbiamo notizia. Abbiamo parlato con i referenti degli interventi 10 giorni fa, oggi è venerdì, quindi giovedì scorso indicativamente, proprio per chiedere il coordinamento degli interventi dei diversi gestori. Sicuramente gli interventi che sta facendo Capoldi sono quelli più significativi dal punto di vista dell'impatto, tant'è vero che c'è stato anche un intervento di utilizzo della vecchia sede, proprio perché non erano gestibili come i due interventi fatti significativi fatti alla rotatoria di Via Alessandrina e al bivio Marconi. Queste sono le situazioni, ribadisco quello che ho detto il 29, cioè sono partiti questi e altre novità non ce ne sono. No, che bocciare non lo so, a me non risulta. Ah, meglio, ce lo dica allora, grazie. Prego, prego.
A me risulta che il progetto è stato bocciato e che lo stanno rifacendo, che dovrebbe essere pronto per la primavera dell'anno che viene, e Cusano Milanino dovrebbe essere nell'autunno del 2017, se riesci ad avere conferma di questi da Roma.
Quello che sapevo io è colliva con i tempi, non nella sostanza, cioè nel senso che non sapevo di un progetto bocciato, sapevo di un progetto in fase di era puntuali le criticità di cui abbiamo parlato e che ci avevano in qualche modo illustrato a parole, erano criticità puntuali, quindi si trattava di prendere in mano il progetto esecutivo in alcuni punti, e qui vado a memoria storica perché sono cose di più di un anno fa, dove sostanzialmente chi ha redatto il progetto aveva fatto delle modifiche, delle variazioni, che erano state confutate dal responsabile del procedimento e quindi avrebbero dovuto modificare quelle parti che erano state oggetto di variazione. Ribadisco quello che abbiamo già detto, cioè un caso ce l'abbiamo anche noi sul nostro territorio e riguarda l'innesto di via Roma con la via Sormani, perché il disegno della rotatoria, non tanto l'ingombro quanto il funzionamento interno della rotatoria, cioè con le due mezze lune piuttosto che l'anello completo, era stato inserito nella bozza di progetto esecutivo del 2014, perché ormai stiamo parlando di settembre 2014. L'inverno scorso, febbraio, vado anche qua a memoria, ma indicativamente febbraio, era arrivata una nota di Maogliani, ma ne avevamo già parlato, in cui si smentiva quella soluzione andando sostanzialmente a reinserire la soluzione del progetto definitivo, e quindi quella tipicamente era una situazione per cui il RUP non aveva approvato il progetto dell'appaltatore. Io so che per questa primavera avrebbero dovuto avere il progetto esecutivo approvato, questo è quello che so.
Volevo solo dirti che c'è parecchi altri motivi che l'hanno considerato stravolto, adesso bocciato è una parola che vuol dire rivedere tutto, perché ci sono i tram di Milano. Milano non può contro 18 tram darne solo 6, allora. E ci sono delle sentenze, quindi Roma non è detto che ti dia i soldi.
Consigliere, va bene così.
Approfondiremo comunque. L'ultima questione, se non ricordo male, era legata alla segnalazione di l'illuminazione pubblica Agenzia delle Camelie. Dico la verità, è la prima volta che lo sento, cioè in questi due giorni non ci sono arrivati, ho chiesto in tempo reale, ho chiesto se erano state fatte delle segnalazioni, non tanto al numero verde, ma a noi. Grazie, perché in due giorni nessuno ce l'aveva detto e io non sono passato in queste due sere in quella zona. Grazie.
Prego. Assessore Arduino.
Volevo rispondere a quelle domande di Cordini che appunto mi aveva gentilmente anche anticipato, e volevo dire semplicemente questo, che questo è un percorso che è appena iniziato. Perché mi sono posta questo problema? Su Palazzo Modei si stanno facendo tutta una serie di azioni che però non riguardano il futuro ma riguardano il passato, in particolare azioni di tipo legale. Comunque l'incontro di lunedì sera era volto anche a dare informazione proprio rispetto, io credo ho fatto due assemblee pubbliche qui e sempre ponevo, ecco, tutte in ordine, insomma, le azioni che venivano fatte, vorrei completare questo quadro con queste. Allora, azioni di tipo legale, azioni di tipo ricognitivo, azioni di tipo di collaudo e tutto, e poi azioni volte al completamento delle opere esterne che appunto sono divise in due lotti, di cui uno in uno stadio più avanzato, uno in una fase progettuale che dovrebbe concludersi entro l'anno. Il mio intento era invece di muovere quello che era la prospettiva, no, di utilizzo e anche un cominciare ad avere idee, e da qui è nato l'idea, questo gruppo che doveva aiutarmi e supportarmi in questo senso, e è nato un piccolo fascicolo. Però ci sarà adesso, l'idea è quella di fare uno spazio sul sito del Comune dove mettere dentro molto altro, molti documenti, molte informazioni, di tutto quello che si può mettere. Rispetto agli incontri che sono già stati fatti, uno dovrebbe essere lunedì sera, se si potrà fare, gli incontri sono stati di questo tipo. Allora, uno è non lo so, vabbè, comunque. Allora, il primo è stato quello con le associazioni, e ovviamente il gruppo si è occupato di questo, cioè abbiamo lavorato con gli uffici, ovviamente, quali sono le associazioni iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Cusano Milanino. L'elenco è stato preso in toto, gli uffici hanno inviato agli indirizzi mail indicati, ovviamente, perché i tempi erano anche brevi, e gli indirizzi mail a cui è stato inviato l'invito sono stati 98, e ci sono poi il consigliere Recanati a tutto l'elenco, insomma, delle associazioni. 16 associazioni hanno partecipato con complessive 20 persone e due consiglieri comunali, e quindi questa è stata la partecipazione delle associazioni, che insomma ho apprezzato perché era stata convocata. Però lo spirito di questa cosa non era di fare qualche cosa di assolutamente pubblico, delle fughe in avanti, era solo cominciare a tastare il terreno, perché poi se ne faranno ancora altre. Mentre gli operatori economici, sempre con lo stesso criterio, chiedendo agli uffici, hanno consegnato un elenco che sono circa 300, però non sono suddivise, sono negozi, laboratori, studi, aziende, eccetera, quindi era molto più difficile. E allora si è fatta, per questa prima convocazione, la scelta di invitare le associazioni di categoria della zona, cioè, come dire, poi loro si faranno da tramite, per cui CNA, Confcommercio, Assolombarda, Confesercenti e qualche banca presente nel comune, le assicurazioni, alcune aziende sono state invitate tramite, però l'idea è quella che poi si dovrà allargare, ma tutto questo sfocerà in un bando, non è che adesso questi sono incontri veramente informali, per capire se c'è attenzione, se c'è interesse, se c'è conoscenza soprattutto. Riguardo all'esito di questi incontri, ovviamente non si può pretendere che da questi incontri siano nate già delle idee, ma comunque degli stimoli che noi abbiamo assolutamente annotato, qualche considerazione sulla biblioteca del futuro che può avere un aspetto diverso da quelle del passato, cioè sulla possibilità che certe aziende, anzi soprattutto l'incontro con queste associazioni di categoria ha avuto un carattere molto più concreto e pratico, perché ovviamente si chiedevano i costi di esercizio, cioè, quindi si è entrati un po' nel merito con alcune valutazioni, e le persone presenti si sono prese l'impegno di far avere magari dei commenti, delle valutazioni, eccetera. Sul sito infatti poi verrà messa poi magari, se vuol dire qualcosa il consigliere Recanati, cioè una sorta di scheda, qualche cosa, un modello a cui chiunque possa magari rispondere o comunque scrivere qualche considerazione, qualche idea. Il terzo incontro, appunto, è quello di lunedì, che invece era rivolto a tutta la cittadinanza, sono i primi incontri di informazione, quindi questi sono stati fatti con questo intento. Per quanto riguarda invece il discorso della degli alloggi sfitti eccetera, a me sembrava che si era detto, ma probabilmente non ero stata chiara, che in una prima fase si sarebbe fatto un lavoro utilizzando dei dati già disponibili senza fare un vero censimento, rimandando questa azione all'inizio delle operazioni di PGT che stanno partendo proprio ora con delle delibere ad hoc, e per cui in quel momento si erano utilizzati dei dati. Mi pare però che qualche dato era stato fornito a livello di percentuale, che erano dati che si erano ottenuti incrociando appunto i dati dell'ufficio tributi per quanto riguardava gli alloggi che risultavano appunto all'ufficio tributi non essere dotati di arredi e quindi non essere abitati eccetera. Quindi quei dati io li avevo forniti e mi sembrava che erano stati anche consegnati, credo, per iscritto. Comunque quei dati erano stati forniti, certamente è solo una prima valutazione, però aveva dato anche un dato interessante che io avevo giudicato una prima valutazione.
Grazie, chiudiamo quindi la fase delle comunicazioni e passiamo allora al successivo punto all'ordine del giorno, quindi la nomina di un componente della terza commissione consigliare permanente. Consigliere Pallotti.
Sì, noi avevamo presentato un'interrogazione a risposta orale in consiglio, immagino che arriverà nel prossimo consiglio la risposta?
Sì.
Va bene, grazie.
Con la precedente delibera consigliare abbiamo provveduto alla surrogazione del consigliere Lamanna Caterina a seguito della nomina ad assessore. La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta ovviamente l'automatica decadenza da tutte le cariche ad esse connessa, compresa quella di componente della terza commissione consigliare cui la signora Lamanna apparteneva. Occorre pertanto procedere alla surroga del consigliere anche nella terza commissione consigliare, pertanto chiedo al capogruppo del Partito Democratico di designare il nuovo componente della terza commissione. Consigliere Canati.
Il consigliere che entrerà nella commissione è il consigliere Claudio Rossetti.
Proponiamo pertanto di nominare come componente della terza commissione consigliare il consigliere Claudio Rossetti, appartenente alla lista del Partito Democratico. Favorevoli? Unanimità. Contrari nessuno? Astenuto nessuno? Cosa? Chi no?
Il consigliere Rossetti.
Chiaramente, no, certo. Proponiamo i voti di immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità. Sì, il consiglio approva chiaramente il nuovo consigliere. Procediamo col successivo punto all'ordine del giorno, la nomina di un componente della commissione consigliare referente per l'avvio del bilancio partecipativo. Come prima abbiamo proceduto alla surroga del consigliere Lamanna con il consigliere Claudio Rossetti, si pone pertanto anche rispetto alla commissione referente sul bilancio partecipativo la necessità di surrogare il componente in luogo appunto del consigliere Lamanna. A questo punto chiedo al capogruppo PD la designazione del componente nella commissione consigliare referente per l'avvio del bilancio partecipativo.
Sì, nominiamo per questa commissione Manuela Ferrante.
Proponiamo pertanto di nominare come componente della commissione referente per l'avvio del bilancio partecipativo la consigliera Manuela Ferrante. Favorevoli? Unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Poniamo i voti di immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Consiglio approva. Procediamo con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, precisamente la seduta del Consiglio Comunale del 29 settembre 2016. Poniamo ai voti. Favorevoli? Unanimità, tranne ovviamente Rossetti, chiaramente, che non era presente. Contrari? Nessuno. Astenuti? Consigliere Rossetti. Benissimo. Il Consiglio approva. Al successivo punto all'ordine del giorno ho una comunicazione. Precisamente la Giunta in data 26 settembre 2016, con propria deliberazione numero 94, ha approvato il quinto prelievo dal fondo di riserva per l'anno 2016. Tale atto è depositato presso gli uffici della segreteria comunale per chi volesse prenderne cognizione. Al successivo punto all'ordine del giorno abbiamo la nomina come componente e sostituto del membro dimissionario del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cusano dal 29/10/2016 al 28/10/2018. Do la parola all'assessore Buongiorni per la sua replica, per la sua relazione.
Sì, in data 8 settembre scorso il dottor Nicola Gerace, componente dell'organo di vigilanza del Collegio dei Revisori, nominato per il periodo ottobre 2015-ottobre 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni dando ad esse la decorrenza del 29/10/2016, quindi ha fatto un anno esatto nel suo incarico. Si pone quindi il problema della sostituzione del dottor Nicola Gerace. Come sapete, i revisori sono scelti mediante l'estrazione da un elenco con base regionale e quindi all'indomani delle dimissioni di Gerace è stato messo in atto l'iter per la sostituzione dello stesso, quindi con comunicazione all'ufficio territoriale del governo, il quale ha proceduto alla estrazione avvenuta il 28 di settembre e che ha dato come primo revisore estratto il dottor Sardini Leonardo. Sardini Leonardo. Il dottor Sardini Leonardo, in base alla procedura prevista in questi casi, ha accettato l'incarico, ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva relativa ad altri incarichi ricoperti e ha presentato anche il curriculum vitae, dal quale risulta che ha già compiuto, cioè che sta ancora compiendo l'attività di membro del Collegio di Revisione nel comune di Locate Triulzi e nel comune di Arese, e quindi anche nel comune di Cusano, e poi, anche questo mi sembra un particolare di non secondaria importanza, nel senso che a parte la qualifica tecnica ha anche la competenza e la sensibilità dell'amministratore comunale, ha ricoperto la carica di consigliere ma anche di sindaco nel comune di Cazzago San Martino, quindi questo mi sembrava un punto da sottolineare. Poi la delibera a vostre mani parla del compenso annuo di 5.400 più IVA, parla delle spese che dovrebbero essere contenute in un massimale annuo di 3.600 euro e quindi in definitiva si tratta deliberare l'entrata a far parte del Collegio di Revisori del dottor Sardini Leonardo.
Do la parola al Consiglio se ci sono delle dichiarazioni, ovviamente non credo nemmeno dichiarazioni di voto, pertanto possiamo andare subito in approvazione. Favorevoli? Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Non è presente Fais?
E nemmeno 7.
Ah, nemmeno 7, sì. Unanimità dei presenti, chiaramente. Poniamo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Tutti presenti, tranne 7 e Fais, che sono fuori. E Gatto. passiamo al successivo punto, approvazione della variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Assessore, buongiorno.
Dunque, il bilancio di previsione 2016-2018, approvato il 26 maggio ultimo scorso, ha già avuto 9 atti di variazione che sono elencati nella delibera, e questa di stasera quindi è la decima variazione. Ecco, volevo sottolineare che probabilmente il meccanismo non è ancora, è ancora in fase di rodaggio, ma una reiterarsi di variazioni, beh, innanzitutto sono dovute al fatto che quando le risorse finanziarie sono poche originano maggiori variazioni, perché certi servizi ai quali magari non si è dato sbocco in prima istanza perché mancavano delle risorse finanziarie, diventa possibile naturalmente coprirli a seguito magari di economie o quant'altro. E questo, come dico, in un momento di ristrettezza di mezzi finanziari è un meccanismo che viene accentuato. Però le nuove disposizioni dicono che l'assestamento di bilancio, noi abbiamo fatto l'assestamento di bilancio 2016-2018 nel mese di luglio, e se il termine assestamento non deve essere una parola priva di significato, un termine privo di significato, dopo l'assestamento di luglio, prima era a novembre, le variazioni dovrebbero essere molto limitate, perché sennò non si capisce che significato abbia l'assestamento. Ma ripeto, siamo ancora in una fase di rodaggio, quindi ci sta. Viene richiamato, perché è opportuno nel testo della delibera, perché è opportuno farlo, che mentre in precedenza ogni minima variazione, anche la più significante, era di competenza del Consiglio, a seguito dei decreti legislativi 118 e 126, le cose sono cambiate andando a modificare il TUEL, che all'articolo 175.5 bis e poi all'articolo 175.5 quater evidenzia la possibilità, il potere da parte della Giunta e anche del responsabile della spesa, cioè il responsabile finanziario, a intervenire con delle variazioni. È inutile che legga le varie fattispecie, ma in buona sostanza alla Giunta competono le variazioni di bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative di decisione del Consiglio. E per quanto riguarda il responsabile finanziario, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. Cioè, tutto questo vuol dire che parecchie variazioni non passano più dal Consiglio, sono variazioni di minore importanza, ma però ecco, la situazione è questa, è una situazione innovativa rispetto al passato. Perché facciamo questa variazione? Perché sono venute avanti delle esigenze da parte dei servizi. Devo dire subito che queste variazioni mantengono ovviamente, come è dovuto, non si potrebbe fare diversamente, il pareggio di bilancio, e sono state approvate dall'organo di revisione economico-finanziaria, e sono delle revisioni che riguardano il 2016 e il 2017, in questa tornata non riguardano il 2018, in quella del 28, prossimo 21, ci saranno anche delle variazioni relative al 2018. Dunque, per quanto riguarda il 2016, ci sono variazioni che producono uno sbilancio in entrata di 98.000 euro, compensato da uno sbilancio analogo per quello che riguarda l'uscita. In buona sostanza. ci sono state, per quello che riguarda il 2016, ci sono state minori entrate per 268.000 euro, maggiori entrate per 268.000 euro e minori entrate per 364.000 euro, quindi con uno sbilancio di 98.168. analogamente, in quella che è la spesa ci sono state, c'è sempre questo importo di 98.160 di maggiore spesa complessiva a fronte di minore spesa complessiva, scusate, a fronte di minori entrate per 98.000 euro, ma questo meno 98.168 di spesa complessiva è lo sbilancio tra più 508.000 di spesa e meno 606.000 di spesa, e questo avviene, questo per spiegare il meccanismo. Nell'ambito della delibera, come vedete, viene fatto richiamo all'allegato 1, nel quale vengono riportate le variazioni, anche se nella parte di competenza del Consiglio sono in forma estremamente aggregata e anche poco comprensibile, però l'ufficio finanziario mi ha detto che sono state inviate, penso per mail, a tutti i consiglieri la parte più dettagliata per capitoli, per titoli e per l'entrata, e per capitoli per l'uscita. E a quella che poi io farò riferimento, perché l'altra è di pressoché impossibile interpretazione. Questo per quanto riguarda l'allegato 1, su cui ritorneremo. Per quanto riguarda l'allegato 2, evidenzia che c'è un quadro positivo per quanto riguarda la cassa, e questo si ha quando la cassa del 2016 è superiore, come in questo caso, 34 milioni di euro rispetto all'uscita, che è di 30 milioni di euro. Sempre in questo allegato 2 si evidenzia come la spesa corrente sia sostenuta da 474.000 euro di entrate in conto capitale, e poi nell'ultima parte si evidenzia appunto come gli equilibri di bilancio per la parte in conto capitale appunto fanno tributare la parte di entrate in conto capitale a sostegno della spesa corrente. Poi c'è un altro allegato, e siamo all'allegato 3, che è quello che riguarda il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Anche in questo caso siamo a posto, perché la voce H dell'allegato 3, che evidenzia entrate di competenza per 20.927.196, supera di 217.779 euro la voce dell'aggregato N di spesa di 20.709, quindi anche sotto questo profilo la situazione è a posto. Ecco, questa procedura la vedrete poi in maniera ricorrente, cioè man mano che ci saranno le variazioni ci sarà sempre una attenzione alla cassa e poi anche agli equilibri di bilancio e anche al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Detto tutto questo, io direi di posso fare due cose: o finire qui aspettando le vostre domande, oppure illustrare le voci più importanti delle variazioni. Ecco, io lo faccio seguendo il dettaglio per capitoli, sia per quanto riguarda l'entrata sia per quanto riguarda la spesa. Allora, per quanto riguarda l'entrata, e mi riferisco alla pagina 1 del dettaglio per capitoli che dovreste aver avuto, come ripeto, per email, a pagina 1 c'è entrata 2016, un aumento dell'entrata della Tari per 42.500, questo per maggiori entrate iscritte a ruolo. Poi a pagina 2, ecco, ci sono minori entrate per 28.376 in relazione applicazione della normativa della cedolare secca sugli affitti al 21%. In pratica, quando un locatore ricorre al marchingegno della cedolare secca, non va a pagare l'IRPEF sulla sua aliquota marginale, ma la va a pagare appunto in termini di cedolare secca al 21% per quanto riguarda questa fattispecie. Questo produce una contrazione in termini di addizionale e quindi qui ci sono 28.000 euro di addizionale in meno. Altra variazione di un qualche significato sono a pagina 3, ecco, ci sono minori trasferimenti per minori da parte della Regione. Ancora pagina 5, ecco, questa è una buona notizia, ci sono maggiori proventi da vendita di rifiuti mercuriali per 29.994, questo è in relazione ai rifiuti mercuriali, sono quelli della raccolta differenziata. Questo si traduce poi in una a parità, ove la spesa non mutasse, si traduce in una riduzione di quella, ecco. Questo però noi registriamo l'entrata nel 2016, ma l'eventuale, dico eventuale, riduzione si avrà con effetto nel 2017. Poi c'è, questa è una vexata question, il canone concessorio non ricognitorio. Ecco, qui ci sono meno 46.063 euro. Questo è un canone che i concessionari gas, luce, che più ne ha più ne metta, devono dare al comune per l'utilizzo del sottosuolo, generalmente per il passaggio di cavi, anche per l'acqua. Il CAP si è assunto l'impegno di pagare lui stesso l'intero canone ricognitorio e l'ha fatto dal 2012 al 2014, però vincolando i comuni a non ricevere i dividendi dell'attività del CAP stesso. Questo marchingegno però è cessato in base a una questione di carattere fiscale del CAP, per cui ha smesso dal 2014 e dal 2015 di pagare questo canone concessorio ricognitorio. In attesa che le cose vengano chiarite, è una questione di carattere soprattutto fiscale, ecco, si ritiene in maniera prudenziale, ecco, di eliminare questo canone, quindi con una riduzione di entrata di 46.000 euro. E da ultimo, per quello che riguarda l'entrata, sono a pagina 9, a pagina 9, proventi, trasformazione, diritto di superficie, in diritto di proprietà aree cime, c'è una riduzione di 135.000. Ecco, voi vi ricordate che nella previsione era stato messo un importo piuttosto elevato corrispondente al potenziale teorico di questi introiti. Siccome le effettive adesioni sono state molto meno, ecco che vengono tolti 135.000 euro. Posso dire qualcosa anche per la spesa, andando a vedere le voci più significative. Ecco, qui sono a pagina 8. Ci sono maggiori spese per lavori di manutenzione del patrimonio comunale per 37.637. Questo è un potenziamento del contatore a seguito dei lavori di condizionamento che sono stati effettuati che stanno terminando. Vado a pagina 10, ecco. C'è una voce piuttosto grossa di maggiore spesa, servizi per i sistemi di manutenzione per 123.500 euro di maggiore spesa. Pagina 10, è l'ultima riga della pagina 10. Si tratta di una spesa, direi anche con carattere di urgenza, che ci è stata fatta presente stante un notevole rallentamento, affaticamento dell'intera struttura e in particolare delle procedure software, quindi siamo nel campo dell'infrastruttura informatica. Questa maggiore spesa di 123.000 euro va a coprire costi per il rifacimento della cablatura dell'edificio comunale e della biblioteca e per la sostituzione del collegamento in fibra tra l'edificio comunale e la biblioteca sede di via Alemanni, 123.500 euro. Vi devo però anche dire che questa spesa, dato che doveva passare attraverso un bando Consip, stante lo slittamento di questo Consiglio Comunale che doveva essere effettuato il 27 di ottobre ma è slittato ad oggi, probabilmente, anzi diciamo certamente, non potrà più essere effettuata perché la Consip ha esaurito i fondi relativi a bandi di questa natura. Di conseguenza questo è un importo che vedremo se sarà ancora possibile utilizzare con un ultimo colpo di reni delibera della Giunta con i poteri d'urgenza oppure andrà in avanzo. Ahimè, andrà in avanzo. Poi a pagina 12 c'è quello che ho già detto prima, e cioè il fondo produttività a parte variabile che aumenta da 55 a 100.000 euro con un aumento di 45.000 euro più un aumento di 7.000 euro di contributi e confermo che nella prossima variazione del 28 ci sarà un aumento ulteriore di circa 50.000 euro del fondo. A questo proposito mi tolgo un piccolo sassolino della scarpa dicendo che certe cose che si sono sentite pur se da parte di chi occupava quelle sedie in gran numero mezz'ora fa, certe pretese, ecco, di dire ma quanto avete risparmiato sul personale perché questo deve andare nel personale, ecco, sono delle cose che non capisco la natura della loro richiesta, perché dicono se avete risparmiato questi soldi devono venire a voi, ma non funziona così, i risparmi anche nel campo del personale devono essere poi allocati come gli amministratori riterranno di allocarli, perché è come se, ad esempio, facciamo un esempio qualsiasi, l'ufficio cultura che salta una manifestazione, perché salta non spendendo 10, 15 mila, 20 mila euro, poi dicesse quelli sono soldi miei. Non funziona così il bilancio comunale. Quindi questi risparmi, tra virgolette, che si ottengono sul personale possono essere destinati, sempre che il quadro normativo lo consenta, possono essere destinati al personale, ma non è un obbligo, certamente non è un obbligo, quindi è un auspicio da parte dei dipendenti e li capisco, ma non è assolutamente un obbligo, quindi è una pretesa, è una richiesta che loro possono fare, ma non può essere una pretesa in termini assoluti. A pagina 17 ci sono poi degli ulteriori riduzioni di spesa, metano scuole medie, metano scuole elementari, diciamo non sono delle previsioni avventate in base alla situazione delle bollette ricevute. Qualche dubbio potrebbe esserci sul fronte dei conguagli. Comunque qui abbiamo ridotto di 80.000 le spese. Ancora, Ecco, a pagina 25, ma va letta unitamente a pagina 26, c'è una minor spesa per incarichi professionali, pianificazione urbanistica, piano di governo del territorio, che però è una diversa allocazione, perché questa minor spesa di 36.000 ricompare poi a pagina 26 come incarico professionale, pianificazione urbanistica e piano di governo del territorio. Quindi è soltanto una diversa allocazione. E poi ce ne sono delle altre, ma non voglio tediarvi, ecco, vi dico l'ultima, pagina 33, rette di ricovero minore in istituti, c'è un'economia di spesa di 40.000 euro. Evidentemente quest'anno c'è stato un andamento, diciamo, particolarmente favorevole su questo fronte, consentendo un'economia di 40.000 euro. Ci sono anche delle variazioni per il 2017, ma sono meno significative, quindi mi astengo dal fare un'illustrazione come fatto per il 2016.
Apriamo pertanto il dibattito, la parola al Consiglio. Consigliere Pallotti.
Sì, io mi ero segnato quattro cifre. Su due ho sentito la spiegazione dell'assessore, su altre due non so se me ne sono perse io oppure non è stato specificato. Volevo capire i 33.000 euro in meno nelle entrate del 2016 sugli asili nido e poi la maggiore spesa, sempre nel 2016, di 20.000 euro nell'area pianificazione e urbanistica a carico di operatori privati. Se si potevano chiarire questi due punti. Grazie.
La prima riguarda le entrate. Che pagina è delle entrate, del dettaglio per capitoli? Pagina 4? Pagina? È in grado di dirmelo?
No, perché non riesco, ho un problema col tablet e non riesco a visualizzare il file, però
comunque
me l'ho segnato.
Siamo nell'ambito delle entrate 2016.
Entrate 2016, 33.000 euro in meno sugli asili nido.
33.000, pagina 4. Eccolo qui.
Sì, sì, ma gli rispondi alla fine.
Provvedimenti per l'asilo. Sì, sì, no, volevo vedere. No, anzi, magari... Va bene.
Intanto se può spegnere il microfono, assessore, intanto che lei cerca, andiamo avanti con le domande e poi ovviamente diamo la parola all'assessore per una replica ovviamente unica. Altre domande? Interventi?
Va bene.
Allora darei a questo punto la parola all'assessore Buongiorni per rispondere al consigliere Pallotti, grazie.
Per quanto riguarda la spesa 2014, anche qui non è, mi sa dire la pagina per favore, non è in grado neanche questo? È pagina 10? Ah, non riesce. Perché qui, sì sì, ma comunque ho capito di cosa si tratta. Insomma, qui sono decine di pagine, anche difficile andarle a beccare. Quello comunque è un importo che va all'asilo Don Giussani. È un importo introitato dal comune e poi che viene rigirato quindi quella dizione che mi diceva che è imprese, come me la vuole rileggere, per favore?
Sì, parliamo di quello che avevo detto...
Della spesa. Lei mi ha fatto due domande, una sulle entrate e una sulla spesa.
Sì, la spesa 20.000 euro in più di pianificazione urbanistica, area pianificazione urbanistica a carico di operatori privati.
Ah, no. È soltanto che io sono in difficoltà perché non riesco a trovarli. A pagina 25. Ecco, questa è una voce di maggior spesa, come dice il capitolo di carico a riprivazione del ministro a carico di operatori privati, che ha una corrispondenza assoluta nella entrata. Quindi è una voce in entrata e una voce in uscita per motivi marchingini contabili, se non saprei dire di più, ma so che è una voce che ha una corrispondenza nell'entrata. Per quello che riguarda invece la entrata, a pagina 4, mi si dice. Pagina 4, ecco, mi si diceva, proventi per asilo nido, anche questo, meno che l'assessore...
Meno iscritti, l'anno scorso avevamo 12 posti vuoti, adesso con la misura asili nido gratis della Regione Lombardia da settembre abbiamo saturato i posti, ma l'anno scorso abbiamo avuto un anno intero con un numero molto inferiore di bambini e quindi le entrate erano minori rispetto all'anno precedente.
Sono prima le dichiarazioni. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuno? Andiamo pertanto in votazione. Favorevoli? 11. Contrari? 6. Astenuti? Nessuno. Poniamo i voti di immediata esigibilità della delibera. Favorevoli? 11. Contrari? 6, astenuti, nessuno. Il Consiglio approva. Passiamo al successivo punto, approvazione del regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, la parola al Sindaco.
In quanto titolare dei servizi demografici, questo regolamento nasce da una duplice esigenza. Da un lato perché l'entrata in vigore della legge 76 del 26 maggio 2016 che regolamenta le unioni civili fra persone dello stesso sesso rende necessario anche per il comune di Cusano Milanino adottare una regolamentazione parallela che ricalca e va appunto in parallelo rispetto a quella dei matrimoni civili, sebbene evidentemente tali unioni non siano di per sé stesso dei matrimoni. In linea generale, nel corso degli anni, e in particolare due volte lo scorso anno, è stato richiesto al Comune la possibilità della celebrazione del matrimonio al di fuori del Palazzo Comunale, e in particolare a Villa Bigatti. Villa Bigatti, come è noto, è di proprietà comunale, vi si presta maggiormente perché, come chiunque l'abbia vista e quindi immagino tutti i presenti, sa, vi è un'ampia sala che viene utilizzata per le conferenze, può ben essere utilizzata per i matrimoni e in più, soprattutto evidentemente in una stagione diversa da questa, il giardino si può prestare per il ricevimento nuziale. Gli uffici hanno più volte fatto presente che in assenza di una regolamentazione esplicita ciò non sarebbe stato possibile. A questo proposito io ho voluto sollecitare gli uffici al fine di elaborare un regolamento in materia e questo è il regolamento che è stato predisposto e che io sostanzialmente condivido. In buona sostanza esso definisce la possibilità di celebrare il matrimonio civile o l'unione civile al di fuori della sede comunale, a Villa Bigatti, che è comunque una proprietà comunale, e regolamenta anche le modalità in cui si può procedere all'allestimento della sala, le prescrizioni sull'utilizzo, e poi le questioni relative alle deleghe, alle formalità preliminari alla celebrazione, che evidentemente sono tratte passo passo pari dal codice civile e dalla recente legislazione sulle unioni civili. Quindi la sostanza di questa proposta di regolamento è duplice. Da un lato, appunto, inserire a pieno titolo le unioni civili all'interno della disciplina affine del matrimonio civile e, dall'altro lato, permettere, per coloro che ne faranno richiesta, la celebrazione nella più, come si può dire, forse congeniale rispetto a quest'aula, cornice di Villa Bigatti, del matrimonio o dell'unione civile. Non ho altro da aggiungere.
Parola al Consiglio per gli interventi, se ce ne sono. Consigliere Pallotti.
Sì, volevamo ribadire l'auspicio che avevamo già fatto in sede di commissione riguardo alla divisione dei proventi dalla celebrazione a Villa Bigatti, nel senso di un'adeguata tutela nella divisione di questi proventi, sia giustamente del, fra virgolette, disturbo arrecato all'associazione a cui è assegnato in gestione il bene, sia anche le prerogative del comune su questo servizio che offre. Quindi rinnoviamo questo invito all'attenzione di entrambe le esigenze. Grazie.
Altri interventi? Se non ce ne sono, chiudiamo la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Corvini.
Dunque, ha detto bene il sindaco, qui ci sono due aspetti separati e distinti, evidentemente. Uno è quello di meramente seguire una legge che è stata votata dal Parlamento, evidentemente non all'unanimità, e che per qualche ragione chiaramente genera una sorta di esigenza di creare un regolamento che per se stesso, noi l'abbiamo visto anche in commissione, non ha nessuna particolare problematicità. È chiaro che il gruppo consigliare della Lega, rispettando e rispecchiando anche quelle che sono state le posizioni del nostro movimento all'interno del Parlamento, ha un evidente imbarazzo nell'andare a votare questo tipo di situazione, perché noi non riteniamo questa scelta una scelta corretta, cioè quella di paragonare i matrimoni alle unioni civili. È notizia di questi giorni, no? Penso che tutti abbiate letto delle persone, di quelle due persone, di quei due uomini a Schio, che hanno dichiarato chiaramente che, pur non essendo assolutamente omosessuali, avrebbero utilizzato questa possibilità, che ovviamente dà la legge, per ottenerne chiaramente un vantaggio economico, perché anche questo sta dietro a quella legge. Quindi si sarebbe potuto, evidentemente, ma qui io mi fermo subito, nel senso che non voglio fare un ragionamento che non spetta a questo consiglio, si sarebbe potuto evidentemente trovare una formula di regolamentazione per permettere alle persone chiaramente omosessuali che non sono chiaramente sposate di poter andare nella direzione di poter avere la reversibilità, poter seguire il proprio coniuge senza però affiancare questa cosa al matrimonio. Quindi io chiudo qui il ragionamento dicendo che noi, a fronte di questo discorso, daremo un voto negativo a questa proposta di delibera.
Consigliere Fais.
Sì, grazie Presidente. Beh, qua stiamo votando semplicemente un regolamento che permette di celebrare altrove, cioè fuori, insomma, altrove, fuori dalla sede comunale, fuori dal sede comune in un posto preciso ed indicato, matrimonio e unioni civili. Pertanto, anzi, siamo contenti che finalmente anche a Cusano Milanino si darà la possibilità alle persone che vogliono unirsi a nozze civili di sposarsi in un loco più carino, ecco, diciamo, più che si presta più alla celebrazione, no? E pertanto il Movimento 5 Stelle vota assolutamente con favore, ricordandovi, ecco, l'invito che ha fatto prima il mio collega. Grazie.
Consigliere Lesma.
Allora, a prescindere da quelle che possono essere delle considerazioni personali su quella che però è una legge dello Stato italiano e che comunque non è l'oggetto della delibera di stasera, in realtà noi andiamo a votare quello che è un regolamento che disciplina un particolare aspetto relativo all'ufficio anagrafe e che non ci vede per particolari motivi contrari, per cui il nostro voto è favorevole.
Sì, anche il nostro gruppo voterà a favore di questo nuovo regolamento che, come già ha anticipato la collega Lesma, va a regolamentare una tipologia di celebrazione al di fuori del municipio stesso. Ovvio che in questo è anche contenuto questa novità di questa legge dello Stato che permette anche a coppie di un medesimo dello stesso sesso di contrarre questo tipo di matrimonio. Capisco la posizione della Lega e quindi rispetto assolutamente questa loro posizione. Mi spiace però quel riferimento a quelle due persone che hanno affermato di utilizzare questa legge dello Stato per un loro interesse. Se dovessimo fermarci a queste, allora potrei anche dire che abbiamo sul nostro territorio, non mi riferisco a Cusano, ma in Italia, diverse famiglie che hanno un potere economico molto alto, che utilizzano invece il divorzio e le separazioni apposta per andare a pagare meno tasse. Però, forse a voi non è dato di capire, ma evidentemente quando uno deve pagare il coniuge separato è chiaro che questo va in detrazione. Ma ragionare su questi esempi diventa veramente puerile, quindi rispettando la posizione della Lega io chiederei di non fare questi esempi perché sono veramente limitanti, fuori luogo e danno l'esempio di una pochezza di alcuni dei cittadini con questi loro comportamenti.
Ecco, poniamo ai voti quindi la delibera. Favorevoli 15, contrari 2, astenuti nessuno. Poniamo ai voti l'immediata esigibilità della delibera, favorevoli 15, contrari 2, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Il Consiglio è chiuso alle ore 22:50. Buonanotte.